Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Sale il livello delle proteste in Iran, scontri sempre più violenti con i manifestanti che sfidano il regime, 192 morti finora accertati, bombardamenti statunitensi in Siria contro l'ISIS, ad Aleppo i curdi sotto assedio costretti al ritiro, circa 100.000 i sfollati. La tragedia di Crans-Montana è un'irresistibile ascesa segnata però da inchieste, amicizie dubbie, molti interrogativi, i riflettori della stampa sui proprietari del bar Le Costa. L'uccisione di una donna a Minneapolis, continuano le manifestazioni contro gli agenti dell'immigrazione nella città e in molti altri centri degli Stati Uniti. Coppa del mondo di sci, norvegese Kristoffersen in testa dopo la prima manche dello slalom di Adelboden, miglior svizzero Meyer al quinto posto. La situazione in Iran dunque in apertura, nel paese si registrano scontri sempre più violenti con i manifestanti che continuano a sfidare il regime degli Ayatollah malgrado la repressione brutale. Secondo varie ONG il bilancio delle vittime sarebbe salito a 192 morti accertati e oltre 2600 arresti, mentre il regime minaccia ritorsioni agli Stati Uniti se Trump dovesse decidere di intervenire. In redazione Vera Pelandini.
Sono migliaia, continuano a scendere nelle piazze e nelle strade di Teheran, scandendo slogan contro il leader supremo Ali Khamenei e il regime degli Ayatollah. Malgrado la brutale risposta della polizia, le proteste sono dilagate. Secondo quanto riporta stamattina l'agenzia Human Rights Activist News Agency, si sono svolte più di 570 proteste in tutte le 31 province dell'Iran. E questo nonostante le notizie di violenti scontri e repressioni brutali, con oltre un centinaio di morti che il regime tenta di nascondere. Da giovedì il blocco di internet, messaggi e in parte anche della telefonia rende difficile comunicare dentro il paese e con l'esterno. Qualcosa però trapela. Due video verificati da AFP attestano grosse manifestazioni con scontri violenti nel nord di Teheran nella notte e per le strade di Mashhad, la città natale di Khamenei, una sfida al leader supremo, che ha condannato i manifestanti definendoli vandali e ha incolpato gli Stati Uniti di avere alimentato le fiamme del dissenso. Da giorni Washington ha puntato i riflettori sul paese, minacciando un intervento.
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are...
L'Iran è in grossi guai, mi sembra che la popolazione stia prendendo il controllo di alcune città, cosa che solo poche settimane fa nessuno avrebbe ritenuto possibile. Stiamo osservando la situazione con molta attenzione, come ho già detto, ha continuato Trump, se iniziano a uccidere le persone, noi interverremo. In risposta, il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato che qualsiasi attacco statunitense porterebbe Teheran a reagire contro Israele e le basi militari statunitensi nella regione, definendole obiettivi legittimi. La polizia ha anche annunciato poco fa di aver arrestato alcune figure chiave del movimento di protesta. Nella notte, secondo fonti israeliane, c'è stata anche una telefonata fra il segretario di Stato Marco Rubio e il premier israeliano Netanyahu, dove avrebbero discusso del possibile intervento americano.
E nella telefonata tra Rubio e Netanyahu si è parlato anche degli sviluppi in Siria, dove nelle ultime ore si sono verificati nuovi raid aerei contro presunte postazioni dell'ISIS da parte della coalizione a guida americana. Ne parliamo con il nostro collaboratore per la regione, che è Lorenzo Trombetta. Lorenzo, perché proseguono gli attacchi contro l'ISIS? Dove avvengono e chi vi ha preso parte?
Buongiorno, sì, è un'ampia operazione aerea, è stata condotta nelle ultime ore, ieri pomeriggio, e poi è stata annunciata nella notte, ora a Svizzera, contro lo Stato Islamico, nella zona dell'Eufrate, nella Siria centro-orientale. Gli Stati Uniti affermano di aver colpito almeno 35 obiettivi, di cui non abbiamo in realtà contezza, e al raid avrebbero partecipato anche F-16 giordani nell'ambito della coalizione internazionale anti-ISIS che è stata creata ormai nel lontano 2014. L'azione, secondo il Pentagono, rientra nell'operazione già avviata il mese scorso, a dicembre, quando erano stati uccisi due militari americani e un interprete civile, sempre statunitense, da parte, si è detto, di un cosiddetto lupo solitario dell'ISIS. All'epoca, a fine mese, a ridosso della fine dell'anno, avevano partecipato a queste operazioni anche Londra e Parigi, e questa era stata una, diciamo, una novità rispetto agli ultimi anni. E a conferma anche del fatto che gli Stati Uniti ormai sono tornati a pieno regime nell'offrire una cornice militare, politica, diplomatica in tutte le operazioni in Siria, da una parte al sostegno della spartizione territoriale di Turchia a nord e di Israele a sud, ma anche della spartizione di influenze economiche in cui adesso partecipano attivamente anche Regno Unito e Francia.
Lorenzo, nelle stesse ore del raid anti-ISIS nel nord della Siria, ad Aleppo, si assisteva alla capitolazione delle forze curdo-siriane costrette ad abbandonare la città dopo i colpi delle fazioni armate agli ordini del leader Ahmad Sharaa, sostenuto dalla Turchia. Qual è la situazione ora ad Aleppo e quali contraccolpi potrà avere questo sviluppo sui negoziati tra Damasco e le forze curde del nord-est?
Ma la situazione stamane rimane ancora molto tesa. Si è assistito nella notte all'evacuazione forzata e all'arresto di centinaia di combattenti curdo-siriani, tra cui numerose donne, come abbiamo visto dai video, anche video filmati molto duri in cui appunto sia uomini che donne curdi vengono indicati come dei maiali traditori, virgolettato, da parte delle forze governative siriane. L'ONU ha aggiornato poco fa, prima di collegarmi con voi, il bilancio degli sfollati civili. Si parla di almeno 150.000 sfollati che hanno lasciato le loro case negli ultimi 5 giorni, da quando è iniziato questo nuovo round militare delle forze governative, iniziato il 6 gennaio scorso. Di fatto oggi l'Aleppo curda non esiste più da un punto di vista sia militare ma anche in parte demografico, con questo sfollamento forzato. E questo la dice lunga anche sulle ripercussioni che potrà avere l'operazione di Aleppo nella ridefinizione dei rapporti fra le zone curde del nord-est, dove sono state sfollate i militari curdi di Aleppo, e il governo di Damasco, che, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni, è pienamente sostenuto dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalla Francia, e anche di fatto dalla Turchia, che ovviamente applaude la nuova operazione militare anticurda ad Aleppo.
Lorenzo Trombetta, gli aggiornamenti sulla situazione, sugli ultimi sviluppi in Siria. Occupiamoci ora ancora della tragedia di Crans-Montana, in particolare dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. Attorno ai proprietari del bar Le Constellation si concentra l'attenzione della stampa nazionale ed internazionale. Quello che emerge è la storia di una irresistibile ascesa, segnata però da inchieste, due quelle in vallese, amicizie dubbie e anche molti interrogativi sulla fortuna accumulata dai due. Ci dice di più Alessio Veronelli.
Apparsi dal nulla nell'autunno 2015, Jacques e Jessica Moretti sbarcano a Crans-Montana prendendo in gestione il bar Le Constellation, proponendo un piano di ristrutturazione per 342.000 franchi senza chiedere aiuto alle banche. In un anno la loro società inizia a generare benefici importanti e i Moretti acquistano per 70.000 franchi un monolocale per alloggiare i dipendenti del bar. Tutte cifre apparse in un'inchiesta penale del 2020 aperta in Vallese per sospetto utilizzo fraudolento di fondi Covid. Fondi in parte finiti nell'acquisto di un'auto di lusso. Inchiesta terminata con una non entrata in materia, in quanto l'auto era considerata di rappresentanza per la società. Nato e cresciuto in Corsica, Jacques Moretti aveva gestito un disco bar sull'isola, ma fra il 2004 e il 2005 aveva piazzato delle ragazze in diversi saloni per massaggi in Svizzera e nel 2008 era stato condannato per sfruttamento della prostituzione. 12 mesi di carcere, 8 con la condizionale. Nel 2010 poi altri problemi con la giustizia relativi a dei fondi destinati al sostegno all'alloggio in Corsica. Come detto, nel 2015 l'arrivo in Vallese, dove la legge prevede che la licenza per bar e locali notturni non venga concessa a persone che hanno commesso dei reati, ma Moretti riesce comunque a prendere in gestione il Constellation prima di acquistarlo nel 2022, dopo aver già comprato un ristorante, sempre a Crans-Montana, e un altro a Lens, paese vicino, dove i Moretti risiedono in una casa di proprietà e hanno acquistato un terreno, il tutto per più di 1 milione di franchi. Nel 2022, ultimo capitolo prima della tragedia di Capodanno, una denuncia in relazione a non meglio specificati problemi con il personale, denuncia il cui esito non è però noto.
In giornata dovrebbe arrivare, vi ricordo, anche la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi sulla conferma o meno della carcerazione preventiva di Jacques Moretti. Il dramma di Crans-Montana appare, come era prevedibile, ancora sulle prime pagine dei domenicali, che oggi, Paola Latorre, parlano di una cultura politica del Vallese discutibile, fatta di silenzi e poca trasparenza.
Eh sì, la valle del silenzio, è questo il titolo molto indicativo della NZZ am Sonntag. Il mondo ha delle domande, ma il vallese non risponde. Non vuole dire perché il comune non ha ispezionato il pub per 6 anni e perché il cantone non se n'è accorto. Ha a che fare con la cultura politica del cantone, scrive la NZZ am Sonntag, in cui le leggi presumibilmente non contano molto. Ha a che fare con un'elite politica in cui tutti conoscono tutti e i vallesani reagiscono con indignazione, scrive ancora il domenicale. Attualmente nel cantone si stanno serrando i ranghi. Tutti i partiti del Vallese francofono hanno deciso di non commentare l'incendio fino a nuovo ordine. Gastro Valais ha persino invitato i suoi membri a non commentare e il domenicale ha interpellato 120 comuni vallesani in merito ai controlli di sicurezza antincendio effettuati, ma la maggior parte non ha risposto. E anche importanti stazioni sciistiche non vogliono dare informazioni. Vallesana e originaria proprio di Crans-Montana, dove si trovava a Capodanno, tra l'altro, è l'ex consigliera federale Micheline Calmiret, che sul Sonntagsblick dice che bisogna porre fine agli accordi meschini e all'intreccio tra politica e interessi personali. Questo clientelismo deve finire. Dice Micheline Calmiret, questo anche se ci conosciamo. La verità deve venire fuori. Perché? È perché lo dobbiamo alle famiglie e perché è in gioco l'onore di Crans-Montana, l'onore del Vallese e persino l'onore della Svizzera.
Non figura però solo la tragedia di Crans-Montana sui domenicali, ovviamente. Quali altre notizie ci vuoi segnalare, Paola?
Beh, andiamo in prima pagina della Sonntagszeitung, che dove troviamo il titolo «Le nostre pensioni si riducono perché i fondi pensione investono in modo sbagliato». Se negli ultimi 10 anni, scrive il domenicale, i fondi pensione avessero investito in media un solo punto percentuale in più in azioni e in misura minore in obbligazioni, oggi ci sarebbero 8,4 miliardi di franchi svizzeri in più nei conti pensione. E ciò consentirebbe, scrive il domenicale, per dare un'idea dell'importo, anche se non c'è un nesso diretto, di erogare quest'anno non solo la 13ª ma anche la 14ª rendita AVS. Ma i fondi preferiscono concentrarsi sulla sicurezza delle obbligazioni piuttosto che sui rendimenti delle azioni più rischiose. E probabilmente anche perché i membri del consiglio di fondazione, scrive il domenicale, temono la responsabilità personale, ad esempio in caso di crollo del mercato azionario. Per chiudere, torno sulla NZZ am Sonntag, che oggi scrive che Nestlé ha interrotto la fornitura della sua maionese Tommy al rivenditore Migros. Il motivo? Il fatto che Migros abbia rifiutato per ragioni oggettive di aumentare il prezzo, come invece c'è richiesto da Nestlé. Il domenicale dice che ci sono ancora delle discussioni in corso.
Paola Latorre e la sua lettura dei giornali domenicali. Torniamo ora sull'uccisione di una donna a Minneapolis negli Stati Uniti mercoledì scorso durante un confronto con gli agenti dell'immigrazione. Continuano le proteste in molte città del paese, manifestazioni imponenti e per lo più pacifiche contro un'amministrazione che non ha indietreggia di un passo nel suo giro di vite contro gli immigrati. In settimane è atteso l'arrivo di altri 1.000 soldati in Minnesota, mentre il Dipartimento dell'Agricoltura annuncia il blocco dei fondi federali per tutto lo Stato. Da Minneapolis il nostro collaboratore Cristiano Valli.
Ve ne dovete andare dalla nostra città, non vi vogliamo. Sul vostro distintivo c'è scritto polizia di confine, tornatevene sul confine. Sirene, fischietti, megafoni. A Minneapolis si protesta anche così contro la presenza degli agenti dell'immigrazione. Inseguiti, circondati, gli viene fisicamente impedito di effettuare qualsiasi controllo. Nel resto della città decine di migliaia di persone sfilano pacificamente per il terzo giorno consecutivo dopo la morte di René Nicole Good. Ricostruito il memoriale in suo onore sul luogo della sua morte, gli agenti dei reparti speciali lo avevano distrutto per 3 volte. Ora è presidiato giorno e notte dai vicini. Continuano a visitarlo in migliaia, giunti qui da tutto il Minnesota. I pochi momenti di reale tensione sono di fronte all'hotel occupato dalle truppe federali, dove ci si raduna ogni sera per impedirgli di dormire. Campanacci, musica a tutto volume, altre sirene e lacrimogeni che hanno solo l'effetto di disperdere la folla ad intervalli regolari prima che ricominci tutto da capo. Un copione che si ripete nel resto del paese. Manifestazioni imponenti a Philadelphia, New York, Portland, Los Angeles e Washington DC. Oltre 1 milione di partecipanti in tutti gli Stati Uniti. Tensione per qualche minuto davanti alla Casa Bianca e a Los Angeles, dove la manifestazione viene dispersa di fronte al centro di detenzione federale. Massiccia la copertura mediatica, come se tutti si aspettassero da un momento all'altro un incidente, scontri, l'ennesima battaglia nelle strade. Ma per una volta in ognuna delle piazze il nemico è altrove, non sono le amministrazioni locali, non è la polizia, è quel governo federale che negli Stati Uniti si è sempre voluto e tenuto lontano.
A Budapest, in Ungheria, ieri si è tenuto il congresso di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, che ha presentato i candidati per le prossime legislative che sono in programma tra poco, in primavera. Orban, che ha vinto le ultime 4 elezioni, sarà di nuovo candidato primo ministro. Riconfermarsi questa volta però non sarà facile. Sentiamo il nostro collaboratore Fabio Turco.
Előjáróban csak annyit szeretnék mondani.
Viktor Orban lancia il guanto della sfida. All'orizzonte le elezioni parlamentari del 12 aprile, con ogni probabilità le più difficili della sua carriera. A sfidarlo ci sono Peter Magyar e il suo Tisapart, partito di ispirazione conservatrice e liberale, che i sondaggi danno in vantaggio di circa 5 punti percentuali. È la prima volta che Orban si trova a inseguire un avversario. Le ultime 4 elezioni sono state vinte con un margine talmente ampio da consentirgli la maggioranza dei 2/3 in Parlamento, pur rinnovando buona parte dei 106 candidati ai collegi uninominali. Per avere la meglio in questa tornata elettorale, Orban usa come slogan quello della scelta sicura, un termine che si declina in molti modi: sicurezza energetica, controllo delle frontiere e difesa dell'identità nazionale. La minaccia a questo ordine è il nemico di sempre, l'Unione Europea. Una è la via ungherese, quella della pace. L'altra è quella di Bruxelles, quella della guerra. Il riferimento è chiaramente al conflitto in Ucraina, che l'Europa avrebbe deciso di proseguire pur non avendo i soldi per sostenerlo. Secondo Orban, il Tisapart democratici, suoi possibili alleati, porterebbero l'Ungheria verso l'economia di guerra di Bruxelles. Kiev non rimborserà mai i 270 miliardi di euro che ha ricevuto dall'Unione Europea in questi anni, avverte Orban. Altro tema storico di confronto con Bruxelles è quello sui migranti. I suoi avversari sosterrebbero il patto migratorio. Chi non vota per Fidesz vota per l'immigrazione, è stata la sentenza. In chiusura, un passaggio sugli eventi internazionali di queste settimane. L'ordine liberale sta crollando, sta arrivando l'era delle nazioni. Washington, Pechino, Mosca e Istanbul sono interessate al successo dell'Ungheria. Un successo che, manco a dirlo, passerebbe solo attraverso la sua vittoria alle prossime elezioni.
Ancora un contributo prima di chiudere. Le forti precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno portato a decretare il grado forte di rischio slavine, quindi livello 4 su 5 nella quasi totalità del Canton Vallese e anche in alcune zone della Svizzera centrale e orientale. E sempre in tema di valanghe, un nuovo studio mostra come ad alta velocità la pressione esercitata dalla neve possa essere molto più elevata del previsto. Le simulazioni al computer aiutano infatti a stimare meglio queste forze, fornendo elementi utili per la progettazione e la sicurezza in montagna. Ce ne parla Mirko Priuli.
Le valanghe non sono tutte uguali. Quelle più veloci colpiscono più duramente di quanto si pensasse, affermano i ricercatori dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos.
Wenn jetzt eine Lawine schnell wird, sehr schnell wird, dann kann man sich das wirklich vorstellen, als wie wenn man eine Klatsche aus dem Nichts bekommt.
L'effetto è paragonabile a un pugno improvviso, spiega l'autore dello studio, Michael Kohler. In questi casi la pressione esercitata su piloni elettrici e sostegni di funivie è molto più elevata di quanto stimato finora. Normalmente quando una valanga più lenta incontra un ostacolo, la neve si compatta e attutisce l'impatto. Nelle valanghe più rapide invece questo meccanismo non funziona più. La neve non ha il tempo di reagire e trasmette quasi tutta la sua energia cinetica alla struttura colpita. Le conclusioni dello studio si basano su sofisticate simulazioni al computer, un vero e proprio laboratorio numerico capace di riprodurre il comportamento di milioni di fiocchi di neve. E anche se questi sembrano solo dettagli tecnici, questi dati possono davvero rivelarsi decisivi, in particolare per gli ingegneri che devono progettare infrastrutture più sicure nelle zone alpine.
Ed è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.